Paolo De Paola, ce l'abbiamo in collegamento. Sì, direttore, sì. Ben ritrovato, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
Tanti temi, dicevamo, direttore, perché la prima giornata non è ancora conclusa. Prima, dicevamo, una prima giornata a metà per tanti versi, un po' perché le squadre sono ancora a metà, incomplete dal punto di vista di mercato, un po' perché su 8 partite 6 sono state pareggi, tra l'altro un po' in controtendenza con quello che è l'abitudine delle prime giornate, soprattutto negli ultimi anni. Addirittura ricordo 2 stagioni fa non ci fu neanche un pareggio al primo turno, adesso si è totalmente ribaltata la situazione. Qual è ovviamente la partita che l'ha colpita di più? Immagino che la risposta sia abbastanza lampante.
Verona.
Però, ecco, immaginavo, Verona
sicuramente, perché la partita di Verona ha significato qualche cosa che nel calcio non avviene sempre. Cioè, la spontaneità con cui Conte ha stigmatizzata la prova era stata preceduta dalle preoccupazioni dello stesso Conte. Solitamente un allenatore, non dico maschera, ma in qualche modo cerca di giustificare. Invece lui è stato proprio tranchant, cioè è stato veramente deciso. Adesso tutti questi inviti ai giocatori, nel senso che deve vergognarsi anche qualche giocatore, io non voglio vedere Sorrisetti, non voglio vedere, mi scuso, mi vergogno con la città, vanno benissimo, per carità, ma ti danno la sensazione di un qualche cosa di assolutamente incompiuto a questo punto, e anche un po' in ritardo rispetto, appunto, il campionato è partito e ancora non hai tutta la squadra disponibile, ma con dei grossi problemi anche di qualità di organico. E allora questo dico, ma dove hanno fatto questa pianificazione il Conte manager, mi permetto di dire, e De Laurentiis con Manna prima che iniziasse lo sfacelo che si è visto contro il Verona? Io adesso auspico una pronta reazione da parte del Napoli, Lucio, ma ho la sensazione che come dire, siamo quasi agli stracci.
Siamo alla prima giornata, è un paradosso.
Siamo alla prima giornata, spero che questa cosa rientri, ma la durezza con cui Conte ha apostrofato buona parte della squadra, insomma, ammette poche repliche, sinceramente.
No, è verissimo. A me hanno colpito 2 cose, veramente, direttore, della partita di Verona. Per carità, il Verona poi ha fatto sicuramente una gara di grande applicazione, però certo, perdere in quel modo. A me hanno colpito, uno, l'atteggiamento del secondo tempo è stato preoccupante perché non si è vista veramente alcuna differenza tra il Napoli che avevamo lasciato mesi fa e il Napoli che abbiamo ritrovato, e soprattutto un Conte che è stato totalmente differente rispetto a quello che è in panchina. Non si è mai visto un allenatore partecipe come partecipa lui, è sembrato veramente molto abbattuto, veramente tanto abbattuto alla prima giornata di campionato. Quindi queste mi sono sembrate veramente 2 segnali molto preoccupanti. Poi il tempo per recuperare sicuramente ci sarà, però per la prima giornata mi sono sembrati veramente 2 segnali. Quello di Conte abbacchiato in panchina e mai proattivo nelle indicazioni. E veramente, direttore, non sembrano passati mesi tra l'ultima giornata del Napoli dell'anno scorso e la prima giornata di questo campionato qui.
Questo è vero, ma e lo si può fare per sempre lo stesso discorso anche col Milan, poi lo affronteremo il discorso. Ma per il Napoli a me è impressionato molto l'atteggiamento sfiduciato dell'allenatore prima della partita. Cioè, se l'allenatore prima della partita avverte tutti, non vi fate illusioni, ricordate che siete arrivati 10, non c'è quella qualità che ho in mente io, il discorso è chiaro e lampante. Cioè, Conte ha detto che c'è una cosa molto evidente in questa squadra, il che significa che se un allenatore prima dell'incontro e poi l'incontro certifica le parole dell'allenatore, insomma, veramente, veramente c'è da preoccuparsi, e non è colpa di Conte, obiettivamente, perché un allenatore è più chiaro di così come deve essere. Ora dagli qualche responsabilità, io non lo so, per carità, può essere anche un allenatore che non riesce in qualche modo a valorizzare alcuni giocatori, però io vedo anche delle partenze che sono state importanti per il Napoli. Una situazione è quella di Osimhen, che è veramente fuori da ogni realtà, è paradossale. La sfortuna di Kvaratskhelia, che appunto si è infortunato, ma poi giocatori veramente sottotono, Simeone soprattutto, ma Juan Jesus in particolare in difesa, insomma giocatori che veramente hanno preoccupato per la qualità che manca. E poi Conte ha ribadito, mancano 12 giocatori dello scudetto addirittura, o 6 titolari di quello scudetto non ci sono. Ha ragione nel dire che c'è stato uno stravolgimento. Ma mi domando anche, ma certi patti poi si fanno in base a che cosa? Cioè certi accordi contrattuali che hanno legato Conte al Napoli si sono basati su che cosa? Qua è il punto di domanda grosso come una casa.
No, enorme, più che grosso, anche perché poi bisogna capire se sono state fatte delle promesse e non sono state mantenute o viceversa, insomma, ma questo ovviamente noi non possiamo mettere bocca, non sappiamo i dettagli, però certo, qualche pensiero viene sicuramente. Chiudo il cerchio sul Napoli, l'arrivo di Lukaku eventualmente potrebbe aiutare in maniera così significativa o c'è talmente tanto altro che il Napoli non può pensare ovviamente solo a quell'aspetto lì?
Ma io non capisco perché ci si è andati a incartare nella situazione di Osimhen. Dico, Osimhen è un fior di attaccante. In questo momento non ci sono delle offerte valide, ha un contratto con il Napoli, lo si fa giocare. Poi si aspetta magari un anno. Oppure si è chiari anche con Conte. Se c'è un'offerta mega galattica dal Paris Saint-Germain che in pratica coinvolge sia Kvaratskhelia che Osimhen, lo si dice, o perlomeno si chiarisce questa situazione senza arrivare ancora troppo più in là. Io ho paura che questa sia soltanto una situazione agli inizi, non sia ancora completamente deflagrata, però Lukaku è un giocatore che può risolvere qualche cosa, ma ribadisco, c'è un Moloch, un qualcosa di veramente enorme in casa Napoli che si chiama Osimhen e che in qualche modo va risolta.
Decisamente anche questo è un paradosso, perché come abbiamo detto non è che stiamo parlando dell'ultimo arrivato, anzi Osimhen, uno degli attaccanti più forti del campionato di Serie A sulla carta, poi non viene utilizzato, però non sarebbe male magari anche parlare di questa situazione. Però direttore, abbiamo nominato anche tante altre squadre, poi vado sui temi del giorno perché la giornata come detto non si è conclusa ieri ma si conclude oggi. Parlava, o meglio accennava riguardo il Milan, anche del Milan non si sono viste troppe differenze ecco rispetto allo scorso anno, è sembrata una partita da Milan di Pioli recuperata con i cambi, con la caparbietà all'ultimo ma ancora con diverse pecche soprattutto a livello di equilibrio, soprattutto a livello difensivo.
Mi sono permesso in editoriale di dire ma c'è ancora Pioli in panchina? perché la sensazione è quella, un Milan matto che gioca, per carità gioca, ma fa giocare moltissimo l'avversario. Il Milan nel primo tempo ha subito il gol, ma ha subito anche tre nette, limpide occasioni da gol per il Torino, che il Torino ha sbagliato. Questo è paradossale. Poi il recupero finale, per carità, dimostra la qualità che c'è nel Milan, ma perché impiegarla così tardi? Anche qui dei cambi che sono arrivati diciamo con molto ritardo con i migliori, mi riferisco a Hernandez, mi riferisco a Morata, mi riferisco a giocatori che sono entrati, anche Okafor stesso, che sono entrati in un altro momento della partita e l'hanno risolta. Non ci si poteva accorgere prima di queste problematiche. Poi dico, perché aspettare? Cioè lui aspetta il momento giusto per non bruciare diciamo le sue pedine, però a volte si rischia perché il Milan stava perdendo 2-0 e ha recuperato solo nei 7 minuti finali. Questo è un campanello d'allarme grosso come una casa, anche perché fai 2-2, recuperi la partita e quindi in qualche modo eviti anche una mini contestazione che già si palesava nei cambi che c'erano per il Milan. Ma ricordati sempre che c'è un problema di gol subiti, due gol subiti già alla prima partita in casa ripropongono lo stesso tema che c'era nella scorsa stagione.
Sì, dove il Milan ha subito 49 gol in campionato, lo ricordo sempre, non ne subiva così tanti dal 2014-2015, quando ne subì 50, quindi sono numeri che non possono mai portare in alta classifica, tanto più in Italia. Sono riflessioni ovviamente doverose, direttore, bisognerà cambiare qualcosa, però come detto il campionato è iniziato in questo weekend, ancora c'è tempo, ma soprattutto non si è ancora conclusa la prima giornata. Vado sui temi di oggi, prima di andare sulla Juventus vado sull'Atalanta, un po' dal punto di vista calcistico che cosa ci si potrà aspettare, ma soprattutto le chiedo di questi casi tra Koopmeiners, ora è arrivato Lookman, che si è rifiutato di allenarsi anche lui, di essere convocato, non perché ci sia una trattativa con il Paris Saint-Germain, ma perché spera che possa aprirsi una trattativa con il club francese. Mi sembra una situazione personalmente un po' paradossale, però chiedo a lei come vede queste circostanze, perché sono a dir poco curiose.
Ma purtroppo è così, cioè il calcio è questo, nel senso che Se giochi nell'Atalanta e l'Atalanta ti dà la possibilità di metterti in vetrina vincendo addirittura un'Europa League, poi in questo mondo, diciamo, abitato da squali e da procuratori che sicuramente si fanno pochi scrupoli, tu hai avuto un gioiello in vetrina che è stato mostrato, adesso lo devi vendere, devi valorizzarlo per poter appunto incamerare soldi. Questa è una legge di mercato. L'Atalanta ha delle forze intrinseche veramente speciali, nel senso che può permettersi di perdere tanti giocatori, l'abbiamo visto in questi anni. Veramente sono andate via due o tre squadre fortissime, fortissime, ma è riuscita sempre a come dire, rifarsi il vestito, rifarsi il look e a creare sempre una squadra non solo bella ma anche efficace, come abbiamo visto nell'ultima stagione. L'Atalanta, possiamo dirlo anche togliendole un pochettino qualche area di mistero, è una delle candidate anche al titolo finale, non lo nascondiamo. Certo, ci sono questi casi che agitano, ma sappiamo che Koop Meiners bene o male andrà via, andrà alla Juventus. Lookman è il vero caso nuovo che è esploso, ma secondo me comunque l'Atalanta avrà le forze e la capacità anche sul mercato di poter fare a meno di questi giocatori e di trovare risorse nuove. Ho fiducia perché è un ambiente positivo, è un ambiente che lo si vede dallo stadio, lo si vede dalla società, lo si vede dagli investimenti attorno alla società, lo si vede da tutta quella che è una progettazione proprio non solo di società ma anche di città, che sta molto vicino alla squadra, che fa ben sperare per il futuro. Io guardo a questi esperimenti, guardo perché il futuro del calcio non è solo nel Paris Saint-Germain che ti svuota di talenti le altre squadre, ma è soprattutto nell'organizzazione, nelle risorse interne. E beh, insomma, l'aspetto economico dell'Atalanta è un modello, l'aspetto, diciamo, sì, degli investimenti che fa l'Atalanta e dei ricavi che ha l'Atalanta dai suoi investimenti è un altro modello. Se addirittura ci aggiungiamo anche il risultato sportivo, che non è per niente scontato in queste situazioni, beh, possiamo dire che questo è un modello europeo oltre che italiano di cui possiamo andare fieri.
Quindi, direttore, nonostante le tante perdite un po' tra infortuni e tra mercato, vede comunque l'Atalanta abbastanza bene al momento nell'avvio. Sì, sì. Ha giocato un'ottima Supercoppa con Real Madrid.
Esatto, io la metto comunque tra le favorite anche per il titolo finale, quindi fra le prime quattro sicuramente.
Beh, rimane sicuramente l'ossatura di una squadra che l'anno scorso ha fatto qualcosa di incredibile in Europa. Un giocatore che potrebbe, chiudo il cerchio anche sull'Atalanta, che potrebbe però diventare simbolico in questa stagione, considerando Koop Meiners in uscita, Lookman idem, Scamacca infortunato, Scalvini infortunato. C'è un elemento che potrebbe magari spiccare ulteriormente il volo nella prossima stagione?
Ma guarda, ce ne sono una marea, quasi tutti i giocatori dell'Atalanta. Io aspetto il ritorno di Scamacca comunque, cioè è un giocatore che a me piace moltissimo, che è utile anche per la nazionale, e su quello farei affidamento anche, diciamo, in prospettiva di perdite di qualche giocatore importante, soprattutto nel reparto offensivo. Dopodiché puoi andare dalla difesa al centrocampo, non trovi un giocatore da buttare via, ma anche guarda i giocatori che sono andati via, tipo Pessina, sono giocatori che per esempio fanno la fortuna di altre squadre. Ma quanti ne ha sfornati l'Atalanta nell'ultimo decennio? Ma tantissimi, che ribadisco hanno fatto la fortuna, perché molto spesso si dice che i giocatori si perdono all'interno di un'organizzazione di gioco, poi quando vanno fuori da quel tipo di organizzazione non si ritrovano più. Invece non è così. L'Atalanta, quando perde qualche giocatore, questo giocatore che va altrove fa bene anche altrove.
Verissimo, abbiamo esempi in Serie A e non solo, altri sono andati a fare la fortuna dei club in giro per l'Europa, penso Romero, centrale del Tottenham inamovibile, Kulusevski che era rinato, Oilund lo vedremo, ma insomma il Manchester United ci ha fatto un grandissimo investimento. Dovrei stare mezz'ora qui a riepilogare le grandi cessioni.
I nomi sono impressionanti, da Caldara, insomma, ma ce ne sono tantissimi giocatori che sono andati via e che hanno fatto benissimo.
Ma assolutamente, ma penso anche qui a Roma Mancini è diventato un giocatore centrale,
Mancini e Bastoni, anche Bastoni pure della
Calabria. Cioè, me ne vengono in mente tanti, sì. Ogni tanto esce un nome sicuramente, però il tema di oggi è anche legato alla Juventus. Forse, direttore, la Juventus incrocia proprio in queste ore campo e mercato, un po' perché la rosa non è completa, Thiago Motta l'ho fatto capire più volte, devono ancora chiudersi varie trattative, vedremo gli aggiornamenti per Coop Miners, vedremo gli aggiornamenti per Nico Gonzalez, ma vedremo anche gli aggiornamenti per Chiesa. Insomma, come la vive la Juventus questa prima giornata? Un po' richiamata a dover dare un segnale in casa contro il Como, un po' con tanti pensieri legati a varie trattative di mercato.
Beh, insomma, è una vigilia strana, perché io non ho mai visto una vigilia così, come dire, adrenalinica come questa, soprattutto nell'ambiente dei tifosi della Juventus. Perché, parliamoci chiaro, cioè è un ambiente spaccato, nel senso che adesso tantissimi auspicano e sperano, diciamo, nel lavoro che stanno facendo Giuntoli e Motta, ma c'è buona parte della tifoseria che si è messa un po' sulla sponda del fiume. Come a dire, adesso vediamo che cosa siete capaci di fare dopo aver maltrattato, tra virgolette, un allenatore campione come che ha portato tanti risultati come Allegri. Ora, mi sembra sbagliato questo atteggiamento, non deve essere una sfida. La Juventus era arrivato con Allegri a un punto di rottura, a un punto di non ritorno, che poi si è concluso anche con un trattamento amichevole. Non c'è stato un distacco che sembrava molto più traumatico, ma è rientrato quella baruffa e si è trovato un accordo. Benissimo, ma adesso stare lì ad aspettare addirittura che si sbagli, che quindi Motta sbagli, che queste prime amichevoli hanno fatto storcere il naso a qualcuno, secondo me è un atteggiamento sbagliato. Bisogna fidarsi delle cose che ha detto Giuntoli, che secondo me sono molto vere, col quale ho avuto anche, diciamo, un dialogo personale. La Juventus innanzitutto è dovuta rientrare di soldi, ma sicuramente non si fa problemi a spendere soldi per dei campioni o dei giocatori che possono arrivare, lo stiamo vedendo in questi ultimi giorni di mercato. Ma seconda cosa, andava risanato uno spogliatoio, che in qualche modo aveva assunto un atteggiamento un po', come dire, possiamo dire impiegatizio, senza offesa per nessun impiegato,
ma certo.
Cioè che di rilassamento nei confronti di un certo modo di giocare, oppure sto in difesa bassa, non mi sforzo a creare una situazione di gioco più valida, che poi possa essere anche più produttiva, perché lascia stare il bello esiste nel calcio, esiste una cosa utile, e se si ottiene questa cosa utile attraverso il gioco, tanto di guadagnato, ma è il gioco che ti favorisce anche per il risultato, e questo nella Juventus negli ultimi anni non si è visto, l'hanno invocato a gran voce tantissimi tifosi. Quindi cerchiamo di avere fiducia in quello che stanno facendo Giuntoli e Motta, e non siamo lì col fucile puntato, perché ancora secondo me c'è qualche problema da risolvere, soprattutto sull'atteggiamento difensivo sempre troppo basso, ma questa è un'eredità, perché a volte le cose si sedimentano allo spogliatoio.
Ma anche non vale.
La coppia Chiellini-Bonucci hanno lasciato lo scettro alla coppia Bremer-Danilo, i quali anche loro si schiodano difficilmente da una certa posizione difensiva. Di riuscire a tenere una difesa più alta nel momento è costato tanto lavoro, e anche tanti giocatori sono andati via, uno su tutto De Ligt, per esempio, che è un altro giocatore che ha pagato quello che poteva essere un avanzamento della Juve, che voleva fare come giocatore, che invece in qualche modo gli è stato impedito di fare. Per questo dico che c'era una resistenza all'interno dello spogliatoio della Juve che è stata espiantata. Quindi avere fiducia in questo lavoro di ripristino di una mentalità giusta nello spogliatoio, secondo me, è doveroso.
Beh, no, ma anche normale che poi a volte ci siano delle, appunto, come ha detto lei, degli atteggiamenti che si sedimentano. Questo è un primo anno per la Juventus in cui cambia radicalmente alcune zone del campo, in cui cambia il progetto con l'allenatore, il progetto societario, quindi insomma un po' di sospensione del giudizio, perlomeno non dare già tutto per perduto prima che inizi il campionato. Poi vedremo le varie vicissitudini di mercato. Ultima domanda rapidissima, direttore, poi la saluto. Su Chiesa, si allena a parte, non si allena più con il gruppo, continua a tenere richieste molto alte a livello di ingaggio, non si aprono neanche mezze porte, come dicevamo prima, a livello di mercato. Come la vede la situazione di Chiesa? Si sta un po' tagliando le gambe da solo il giocatore, o ci sono anche altri fattori da tenere in considerazione?
Siccome noi non abbiamo nessun, come dire, nessun contratto o nessuna fidelizzazione con le società, con l'allenatore o con altri, quando abbiamo espresso un giudizio positivo per Giuntoli e Motta, così ne esprimiamo uno negativo per quanto riguarda la vicenda Chiesa, perché secondo me non si gestisce così un giocatore che deve andare via. Non fai dire all'allenatore che quel giocatore non rientra nei suoi piani, se lo fai dire, lo fai dire nello spogliatoio o nel chiuso di una stanza della società. Perché dire una cosa del genere e poi in qualche modo mettere a parte, da parte un allenatore di quel valore, vuol dire appunto togliergli quel valore, svalutarlo. E questo non è proprio l'atteggiamento più sagace, come si è fatto per Osimhen. Se Osimhen lo si dichiara, si fa un contratto finto, tra virgolette, nel senso che lo si fa soltanto perché sia propedeutico alla cessione, con una clausola di 130 milioni, è chiaro che rimane fuori dalla rosa, ma l'offerta, l'ultima che arriverà, non sarà mai di 100-120 milioni, ma sarà sotto quella cifra. E lo stesso vale per Chiesa. Io non capisco più questi atteggiamenti che in qualche modo chiariscono le posizioni fra allenatore e giocatori, ma le chiariscono molto meno all'esterno per quanto riguarda una produttività economica da parte del club. Ditemi voi qual è il vantaggio di vendere una cosa importante dicendo che non rientra più nei tuoi piani. Vuol dire io lo devo vendere per forza, e il per forza vuol dire che arriverà un'offerta, sbilenca, sicuramente non consona al valore del giocatore, magari nelle ultimissime giornate di mercato. E poi là che fai? Te lo tieni o lo lasci? Questo sarà il problema poi della società.
Sì, un dilemma, sicuramente un dilemma da dover sciogliere per la Juventus in questo senso. Siamo arrivati però alla fine anche di questo editoriale, quindi a questo punto, direttore, io la ringrazio per essere stato con noi per questa piacevole chiacchierata, tanto poi ci riaggiorneremo anche prossima settimana, vedremo anche gli aggiornamenti di mercato. Grazie ancora, direttore, buona giornata.
Grazie a voi.
Salve. Grazie.